Parla Londra.
Pietro la Corte prepara il golpe con DJ Lucchetti, cardinale, la guardia svizzera. Impossessatevi della trasmissione, niente fullatone.
Pietro la Corte prepara il golpe con DJ Lucchetti, cardinale, la guardia svizzera. Impossessatevi della trasmissione, niente fullatone. Niente fullatone. Uno. Uno. Nessuno. Nessuno. 100 Milan. Nessuno, 100 Milan. Frullato.
Cari ascoltatori, buongiorno, benvenuti a Uno Nessuno 100 Milan nel primo novembre e vi teniamo compagnia oggi con un frullatone di due ore fino alle 11. Nella prima ora riascolteremo alcune delle interviste andate in onda fino a questo momento e poi nella seconda ora vi terremo compagnia con due puntate del podcast That's America. Allora, insieme alla nostra redazione, sempre qui presente, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, insieme a Pietro la Corte, purtroppo, iniziamo.
Nessuno 100 Milan, una trasmissione fatta di frullati, menzogne, trappole, colpi bassi e delusioni calcistiche.
Per il 5-1, 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 per il 5-1.
Buongiorno piccoli fannulloni, che la voglia di lavorare vi salti addosso.
Sì, a lavorare.
La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo la cipolla e un pezzo di pane duro. E a cena una minestra scunnita.
Leonardo, iniziamo questa puntata tornando a parlare dell'uso degli smartphone nelle scuole, ma prima di presentare la nostra ospite vorrei che introducessi il tema con un bel monologo. Vai!
Adulterare vuol dire snaturare un prodotto aggiungendovi sostanze di minor valore, qualche volta nocive. La parola deriva da alter, che vuol dire altro. Il prodotto adulterato non è più quello di prima, diventa diverso anche se poi viene spacciato per genuino. Ieri pensavo che la grande diffusione dei social ci ha un po' adulterato la vita, l'ha resa più finta. Lo dicevo anche l'altro giorno, è come se ognuno di noi avesse due vite, quella reale e poi la rappresentazione di essa che si fa sui social. È come il ritratto di Dorian Gray, ma al contrario. Nel romanzo di Oscar Wilde, il ritratto del protagonista, sistemato in soffitta, invecchiava, mentre il viso vero del protagonista sempre rimaneva costantemente giovane, finché poi non c'è un epilogo tragico. Con i social invece accade esattamente il contrario: il nostro viso vero nella vita reale invecchia inesorabilmente giorno dopo giorno, mentre l'immagine che ne postiamo sui social, grazie a filtri di vario tipo, rimane sempre giovane e bello, senza quelle rughe che segnano lo scorrere del tempo. Ci sono persone che non riescono ad accettare la situazione, allora grazie a interventi estetici di vario tipo tendono ad assomigliare all'immagine che hanno sui social, ma in generale direi che per molti è come avere una doppia vita, quella reale, di solito abbastanza monotona, ripetitiva, e quella che si posta sui social, fatta di vacanze, aperitivi e corpi di cui si mostra solo la parte migliore. Probabilmente se quelli che postano sui social un aperitivo dopo l'altro li bevessero tutti, oggi sarebbero ricoverati per cirrosi epatica. Ma postare l'aperitivo fa figo, vuol dire che ti stai divertendo. È uno sdoppiamento che alla fine potrebbe causare in alcuni una nevrosi, soprattutto se poi nella vita reale non si riesce a essere soddisfatti, e allora si ha bisogno della finzione ai social per sembrare più vincenti. Insomma, una vita piena di aperitivi, di spritz che si ingurgitano incessantemente, sembrano essere sinonimo di felicità e di vita senza problemi, anche se a me, per la verità, sembra più sinonimo di alcolismo. Ma con l'aperitivo in mano, magari bevuto in un posto figo, sembriamo probabilmente dei vincenti, protagonisti di una vita appagata che si conduce a suon di spritz in qualche bar del centro. E questo è il problema: tutti abbiamo bisogno di mostrarci vincenti, meglio se ricchi e di bell'aspetto, come dire, visto, io ce l'ho fatta, faccio una vita figa, sono un tipo o una tipa che si è elevato al di sopra della media. Per noi quindi l'uomo o la donna spritz sono un modello invidiabile, persone smart spritz. Tutto questo probabilmente finisce per creare, soprattutto nei giovani, un'ansia bestiale. Non confessano più a nessuno le proprie debolezze o sconfitte, perché a questo punto significherebbe essere perdenti in una malsana ottica, in quella che ho detto poco fa. Quindi, se uno è sincero, è un perdente, se si ammazza di spritz è un vincente. Questa è la logica dei nostri tempi sui social. Invece, ahimè, la vita di tutti, credo, sia fatta di molte sconfitte, di tentativi che hanno male, di speranze che vanno deluse e appunto di delusioni cocenti alle quali spesso non c'è rimedio. Non dico che bisogna andare dai figli e dire loro: guarda, la vita è fatta solo di sconfitte, di disfatte, non c'è da aspettarsi niente di buono, perché forse anche in quel modo si rischierebbe una deriva alcolica della prole. Ma un po' di realismo in più non guasterebbe, altrimenti si rischia che in qualche orazione funebre qualcuno poi, ricordando il decuius, possa dire: in fondo ha avuto una vita felice, ha passato tutto il tempo sui social a bere spritz. Cosa poteva chiedere di più dalla vita? Forse solo degli stuzzichini. Ecco, non so se è proprio questa la vita che vogliamo regalare ai nostri figli.
È la vita iperconnessa, caro Leonardo, è la vita iperconnessa dei nostri figli.
Tu sei un tipo che posta sempre gli spritz, tra l'altro, sui social.
No,
sei un,
questo
postatore di spritz.
Questo sì. Non è vero, ma è
tutti i giorni.
La vita iperconnessa grazie agli smartphone. Quando inizia l'anno scolastico, tutti gli anni ci si pone la questione dell'utilizzo dei cellulari durante le ore di scuola. Da quest'anno il ministro Valditara li ha banditi proprio da scuola dell'infanzia. Già colpisce tantissimo banditi dalla scuola dell'infanzia, il che vuol dire che già da 3-4 anni i bambini hanno il cellulare. Vabbè. E poi primarie e medie, lì sono banditi. Però quando si arriva nei licei, la questione è più seria. Allora io voglio salutare Maurizia Basili, partiamo da qui, è presi al liceo scientifico Volta, siamo a Torino. Buongiorno presi.
Buongiorno,
grazie.
Buongiorno.
Allora, voi avete utilizzato il metodo, come dire, eradicazione, possiamo dirlo così, cioè cellulari addirittura da ritirare se
sì.
Uno si presenta.
Ma guardi, la situazione si è un po' evoluta in modo negativo negli ultimi anni. L'anno scorso abbiamo visto questi ragazzini delle prime attuali seconde, che sono un po' la generazione Covid, no? Perché praticamente hanno quasi saltato tra alti e bassi, aperture e chiusure, il ciclo delle medie. Quindi naturalmente infantili è un po' incapace di relazionarsi gli uni con gli altri. Allora, i ragazzini delle prime dello scorso anno, non tutti naturalmente, abbiamo 10 prime, quindi non è un discorso generalizzato a ognuno di loro, però insomma la situazione è emersa con chiarezza. Passavano gli intervalli senza alzarsi, quindi seduti nei loro banchi, dietro il telefono, quindi lo schermo del loro cellulare, a chattare magari col compagno della terza fila.
Un gran classico, questo succede anche se sono in piazza, se sono su una panchina, al parco.
Però da noi non l'avevano mai fatto, e quindi noi naturalmente ci siamo un po' interrogati sul senso di questa dipendenza che, come dicevate prima, configura una vita online che è diversa da quella analogica, un life.
Sì,
no?
È bello,
e quindi
questo,
ci siamo chiesti,
un life, ecco, non online.
È un life, esatto. E quindi ci siamo chiesti, forse un po' di analogia, no? Un po' di rapporti interpersonali, un po' di sguardi da scambiarsi, forse sarebbe meglio,
sì.
Sarebbe...
Da qui arrivare a ritirarli, ma proprio dall'ingresso a scuola alle 8?
No. Allora, ancora la cosa in fieri,
Ecco.
Perché ci siamo chiesti, per adesso abbiamo fatto delibere di collegio e consiglio, ma stiamo aspettando gli armadietti, adesso le spiego com'è.
Ah, giusto, perché vanno consegnati gli armadietti,
certo,
vanno riposti.
È una grossa responsabilità di custodia. Perché lei faccia il conto sulle classi, noi abbiamo 18 classi del biennio, le prime più numerose, ahimè, delle seconde, no? Perché già tra la prima e la seconda succedono alcune cose, però voglio dire, abbiamo anche 27 allievi, no? Quindi lei faccia un conto
di
quanto mediamente costa un cellulare, poi abbiamo anche gli smartphone, quelli di ultima generazione che costano... Ecco,
sì, è una bella responsabilità, metti che uno ne rompa un paio la scuola, poi
o li rubi. Voglio dire, se io arrivo lì che vedo l'iPhone 15 o 16 Pro e io magari ho un telefono un po' meno prestazionale,
esatto.
E quindi ci siamo interrogati su come, se avessimo messo l'obbligo, su come conservarli. E devo dire che al collegio sono emerse delle posizioni un po' differenziate, perché c'erano alcuni docenti che dicevano: preside, questo è un lavoro in più per noi che già ne abbiamo tanti, no? E il controllo
e poi c'è anche la custodia del cellulare. Mi faccia, aspetti, segnalare questo, poi magari Leonardo ha una domanda per lei.
La
nostra Maria Piera Ceci, che si occupa di scuola, ha fatto tra l'altro un reportage a Lozzo a Testino in provincia di Padova, lo potete anche ascoltare online, c'è una scuola con un preside che proprio ha affrontato questo problema, e lui dice: no, noi preferiamo la via dello spiegare o insegnare come si usa in maniera
responsabile
lo smartphone,
sì,
perché vietare crea sempre, cioè, quella situazione di sfida, no? Per cui l'adolescente.
Mi chiedevo se soprattutto ai ragazzi dei licei non sia sufficiente dirlo, appunto spiegare, oppure ormai siamo talmente dipendenti.
Ai piccoli no.
Allora, noi infatti non è che abbiamo messo tutte e 40 le classi del liceo con l'obbligo di consegna, cioè i ragazzi del triennio li utilizzano per fini didattici, perché l'obiezione dei docenti del mio collegio è stato: preside, noi li utilizziamo anche per la didattica, poi nell'intervallo i piccoli fanno sto lavoro, però... Allora, abbiamo anche dovuto prevedere delle azioni compensative, per esempio potenziare i laboratori mobili di device nostri, quindi PC o tablet o cose di questo genere, perché i docenti hanno due vie: o liberano durante le loro ore con la chiavetta che è conservata peraltro in presidenza, quindi c'è anche tutto un via vai di chiavette, perché lei lo sa che moltiplicare il numero delle chiavette significa lasciarli aperti gli armadietti, quindi la chiavetta è una. E quindi naturalmente c'è anche, come dire, un aggravio di gestione della chiavetta. Oppure prenotando presso i tecnici con dei moduli sul sito, quindi in modo agile, questi laboratori, invece di fargli usare il loro smartphone per l'utilizzo didattico, si usano device, come dire, liberi. Sì. No,
no, ma devo dire cose. Che Leonardo, certo che la scuola adesso si deve occupare di questa problematica in maniera seria. Erano altri problemi da affrontare fino a qualche anno fa, però... adesso c'è questo.
È diventata una situazione totalmente invasiva, ma per la vita di tutti, insomma, no? Basta andare in metropolitana per renderti conto di com'è la situazione di tutti, adulti compresi.
Esatto, tu dici adulti compresi, o forse soprattutto adulti. Cioè il problema, cara preside, che spesso noi diciamo gli adolescenti imparino, capiscano, ma in realtà siamo noi adulti che siamo iperconnessi e continuamente sui social.
Se io però le posso dire, io quando ho il cellulare nelle mani generalmente lavoro, con le mail di 2000 genitori, 80 docenti.
È un caso rarissimo, cioè appunto se vai in metropolitana a Milano è tutto un andare a vedere i meme, i video, le stupidate, i post.
Pensavo che dicessi senza essere molto... No, avevo capito che tu stavi dicendo alla nostra ospite che è un caso rarissimo che lei lavori, non sarebbe stato
è un caso rarissimo che prenda il telefono e utilizzi il telefono soprattutto per
lo
lavorare.
Scusi, ecco. Lo scusi che è un po' maleducato come conduttore.
Comunque.
Nel senso che la maggior parte dell'utilizzo anche degli adulti è un utilizzo così per svago,
ludico.
Per intrattenimento.
Io sarà che io non amo proprio l'oggetto, quindi per me...
Ecco, sa qual è il problema secondo me?
Sì.
Che è un alibi il fatto che si possa, non sto dicendo nel suo caso, ma in generale il fatto che si utilizzi anche per lavoro diventa un alibi per poterlo poi utilizzare sempre, perché magari uno lo utilizza un attimo per lavoro, dopo dice ma sì, già che sono qui faccio un giro su Instagram, per dire, no? Quindi è l'unione delle due cose che diventa in qualche modo problematica.
Certo.
Che fornisce un alibi per poi poterci stare per ore.
Ma i ragazzi e le ragazze come hanno accolto questa possibile novità? No?
Allora, devo dirle che i ragazzi ancora non è che, a parte questa questa esposizione mediatica che abbiamo avuto nel fine settimana, perché è partito tutto da un articolo del Corriere di una giornalista qua di Torino che mi ha intervistato. Allora, loro ancora non li consegnano questi cellulari e non c'è ancora un regolamento che dobbiamo mettere a punto adesso e poi votare col consiglio d'istituto eccetera eccetera, perché gli armadietti sono stati ordinati e non sono ancora arrivati. Quindi naturalmente
faranno un sit-in per fermare i camion che portano le magliette, si metteranno, faranno un'occupazione di suolo pubblico.
Ma per adesso abbiamo parlato con i genitori, soprattutto quelli delle prime che abbiamo accolto. Ieri per esempio abbiamo avuto anche una riunione con la psicologa d'istituto che gestisce lo sportello d'ascolto e che lei è una delle voci che abbiamo sentito, anche perché loro quando vanno a raccontarle le loro ansie eccetera eccetera, naturalmente quella dei social è una, poi ci sono anche quelle dei docenti, dei compiti, delle interrogazioni dei genitori che si attendono troppo da loro, che si intromettono sempre comunque, che hanno questo uso compulsivo i genitori del registro elettronico,
ecco, per l'appunto,
e poi dopo li chiamano, no? Quindi delle volte suona il telefono e delle volte
durante la lezione,
perché hanno visto il bel voto, il brutto voto, e quindi chiedono notizie al figlio che è a scuola.
Che è a scuola.
Infatti, quindi ieri a questa riunione abbiamo detto: per cortesia, non chiamate i vostri figli durante le ore di scuola.
Questo.
Adesso al biennio non potranno, perché quando arrivano gli armadietti
troveranno spento,
lì dentro.
Un silenzioso.
Però
succede anche questo.
Succede.
Preside, noi la ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni. Maurizia Basili, dirigente scolastico del liceo scientifico Volta di Torino. Ora, caro Leonardo, ci fermiamo un po' di pubblicità, rientriamo subito dopo.
Beh, si passava e allora ho detto: andiamo a trovare i nostri intellettuali.
Alessandro Milan, Leonardo Manera. Cosa fate qua?
Beh, ero entrato.
Con... Non sapete che confinati politici è proibito entrare nei pubblici locali, eh?
Sì, ma...
Ma che cosa? Avanti, andate via!
Io mi permetto di farle osservare che questo non è un pubblico locale, ma è...
Uno, nessuno, 100 Milan! 100 Milan!
Un covo di smidollati antifascisti, vorrete dire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me.
Dico bene, camerate?
Uno, nessuno, 100 Milan!
Ed è nostro preciso dovere difendere la nazione da chi complotta contro di essa.
Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts.
Eccoci al meglio di Uno Nessuno 100 Milan. Ci ha raggiunto Andrew Spanhaus. Dobbiamo parlare di inquinamento marino, perché recentemente ho letto su Repubblica un pezzo molto interessante sulle microplastiche. Per questo abbiamo convocato una biologa e ricercatrice del CNR che lavora a Genova per l'Istituto per lo studio degli impatti antropici e la sostenibilità in ambiente marino. Si tratta di Francesca Garaventa. Buongiorno e benvenuta.
Grazie.
Grazie, buongiorno a voi.
Mi
buongiorno
ha colpito quando lei ha detto nell'intervista, anche solo in qualsiasi rete da pesca, quando i pescatori vanno a prendere, a pescare, a raccogliere il pesce, troviamo una quantità di microplastiche. Che poi che cosa sono? Ce le vuole spiegare, da dove originano, dove nascono? Sono la degradazione della plastica, di fatto, no?
Esatto, esatto. In realtà si definisce microplastica tutto ciò che ha una dimensione inferiore ai 5 mm, quindi da lì in giù parliamo di microplastiche. E derivano, sì, dalla degradazione della plastica più grossa, quindi dei rifiuti che sono in mare. Io parlo ovviamente di mare perché questo è il mio ambito, ma esistono anche microplastiche che nascono già così, ad esempio in molte paste abrasive, una volta anche nei dentifrici, negli scrub c'erano dei granuli di dimensioni appunto micrometriche, quelle erano microplastiche, quindi gli arrivi sono questi, senza contare che in questa categoria rientrano anche le fibre di plastica che derivano dai nostri
acqua. Io ho l'impressione che noi il petrolio ce l'abbiamo un po' dappertutto, la plastica ce lo stiamo, lo mangiamo, lo indossiamo.
Esatto.
Ma perché è così importante studiarle? Cioè, è importante capire la quantità, è importante intercettarle, ma fate anche uno studio di capire da dove derivano?
Certamente, capire da dove derivano è importante, quindi quali sono le sorgenti principali, perché poi su queste sorgenti si può andare, diciamo, a lavorare per ridurne, diciamo, l'immissione nell'ambiente. Quindi noi andiamo a vedere in mare come si distribuiscono, anche grazie alla collaborazione con colleghi che, diciamo, studiano le dinamiche delle grandi masse, gli oceanografi. E poi quello che facciamo, che diciamo ha una parte preponderante poi del nostro lavoro, che è la parte più di laboratorio, cerchiamo di capire di che polimero sono fatte. E ad esempio più del 60% della plastica che noi troviamo in mare appartiene a due categorie di polimeri, il polietilene e il polipropilene, che sono quelli maggiormente prodotti e che servono per fare il packaging fondamentalmente. Quindi una categoria di prodotti sulla quale è necessario intervenire per diminuirne la produzione e l'uso.
Ma perché dobbiamo diminuire produzione e uso mentre, cioè, e se è vero, adesso mi chiedo conferma a lei, che quasi tutte queste plastiche vengono perché semplicemente vengono buttate via male, ed è vero che sono tipo 5 fiumi nell'anno, cioè nel mondo da cui viene la maggior parte di queste plastiche, cioè mi dà questo problema, ci sono tantissime cose che fanno male, però se basta smaltirle in modo corretto, io dico perché la gente deve buttarle in giro?
Avevo in mente questo, la plastica non si suicida in mare, ecco, ma qualcuno la butta.
Certamente è vero, però ricordiamoci che il mondo non è soltanto la nostra realtà europea, dove per fortuna c'è una buona filiera di raccolta ed uso dei rifiuti. Ci sono uno studio che era recentemente uscito, catalogava i paesi in tutto il mondo in base, diciamo, alla produzione di rifiuti e rilascio di rifiuti mal gestiti nei primi 50 chilometri di costa.
E chi ha messo meglio e chi peggio? Chi ha messo,
messo
meglio e chi peggio nel
paesi
mondo?
Diciamo più l'India, la Cina, diciamo paesi dove attualmente non esiste, diciamo, una,
una
normativa, esatto. Il problema è che però da lì poi una volta in mare la plastica non la fermiamo.
Come
il mare è un mondo senza confini, quindi.
Ma vengono dai fiumi, no? Cioè dai grandi
fiumi.
Perché se si bloccasse un po'.
A volte forse direttamente in mare vengono. Non so.
Quello che stai dicendo è corretto. Cioè, i fiumi, ad esempio, noi recentemente abbiamo lavorato a un progetto europeo che era, diciamo, finalizzato allo sviluppo di tecnologie per cercare di rimediare al problema della plastica. E si stanno sviluppando, ad esempio, dei sistemi di panne, di barriere da porre alla foce dei fiumi, in grado di raccogliere i rifiuti prima che questi arrivino.
Anch'io l'avevo pensato, meno male.
Lo so, poi dopo vengono raccolti, ma siamo sempre lì. Se non esiste, se ci sono paesi dove non esiste una filiera di smaltimento.
Tanto non li lasciamo nel mare.
Sì, non li lasciamo
nel mare. In discarica.
Sempre in questo progetto, ad esempio, un'altra azienda coinvolta nel progetto ha sviluppato e ha messo a punto, tra l'altro un'azienda torinese, un sistema, un pirolizzatore, cioè un sistema che brucia plastica a temperature molto elevate, che quindi questa pirolisi non produce gas tossici, ma questi gas vengono convogliati in un sistema che li trasforma in energia.
Quindi anche un circolo virtuoso si può.
Assolutamente.
Allora, non però è ovviamente il suo ambito, lei studia il mare, quello che succede mi ha anche colpito, ma è l'ambito, forse il nostro Andrew Spannaus, che è qui con noi, americano, c'è una ricerca del New Mexico che dice che addirittura si trovano mai nei nostri cervelli. Cioè proprio nei cervelli, perché attraverso il naso entrano, superano la barriera ematoencefalica e arrivano le microplastiche. Ovviamente stiamo parlando di micro, cioè visibili
a altri punti del QI che perdiamo, insomma.
Il QI che perdiamo.
Stiamo parlando di nanoplastiche.
Nanoplastiche,
in questo caso,
sì,
quindi
sì.
Qualcosa che esattamente può essere trasportato anche dall'aria, perché diciamo le microparticelle, quando parliamo di PM10, parliamo di particelle molto piccole, e le nanoplastiche possono rientrare in questa categoria e quindi, ahimè, entrare anche nel corpo umano.
Lei vede un peggioramento in questi anni, perché ci ha parlato anche di tanti sistemi che servono a contrastare questa diffusione, cioè, però immagino che la produzione è in costante aumento. Allora,
Non solo in costante aumento, ma diciamo che noi vediamo e troviamo tutto ciò che negli anni è stato prodotto. È uscito uno studio nel 2020 che ha diciamo calcolato la massa di origine antropica presente sulla Terra, e se si parla di plastica, nel 2020 sulla Terra c'erano 8 gigatonnellate di plastica rispetto a 4 gigatonnellate di animali. Quindi è tutta questa plastica che c'è
che dovremo poi imparare a gestire, perché sì, sì, anche se fermassimo domani l'emissione e la produzione di plastica ne abbiamo tanto. Sì,
ma non c'è un problema, io penso spesso alla plastica, ai problemi della plastica, devo dire, sono molto contento di averla con noi oggi.
Cioè, tu stai con la plastica? No, certo.
No, penso
è una problema... grandissima invenzione, perché... l'abbiamo detto tante volte.
No, penso spesso perché al problema della plastica, perché se ho capito bene, la plastica si ricicla molto meno dell'alluminio, del vetro, si riesce a riciclare meno, ma perché ci sono tantissimi tipi diversi, cioè non sarebbe intelligente limitare i tipi di plastica invece di avere 15 specie diverse che rende più
certamente,
difficile?
Certamente, no? Anche banalmente i colori, le bottigliette di plastica che noi compriamo sono di colori completamente diversi, magari fatti dello stesso polimero ma di colori diversi. Se tutti quei colori diversi vengono messi assieme in un processo di riciclo, ne esce fuori una bottiglietta magari marrone e nessuno di noi berrebbe una bibita in una bottiglietta marrone, quindi già solo quello. Ma infatti è un po' quello che si sta portando avanti anche le normative europee, di guardare il problema della plastica in tutto la sua diciamo ciclo di vita, e quindi pensare a monte a quello che può essere una progettazione dell'oggetto di plastica utile affinché possa essere riciclato, perché comunque il problema che noi abbiamo è perché noi continuiamo a vivere in una maniera lineare, produci, consuma e butta.
Però l'ultima questione, dottoressa Garaventa, è questa: ne leggo nella sua intervista a Repubblica a dire sì, mi preoccupa le microplastiche, cioè, mi preoccupa anche un'altra cosa, tutti i principi attivi dei farmaci che noi assumiamo, poi ovviamente vanno nelle acque reflue, vanno al mare, benzodiazepine in testa, e sappiamo che purtroppo sono in grande espansione. E esatto, poi quando andiamo in mare, questo
non
è.
Solo noi, ma anche i pesci,
non solo anche l'acqua che arriva depurata, ovviamente, nelle nostre case. Però
certamente i miei colleghi dell'Università delle Marche hanno fatto uno studio, hanno analizzato le cozze raccolte in Adriatico e in Tirreno, e il 100% di questi organismi conteneva almeno un principio attivo di farmaco. E come diceva lei, più del 70% di questi principi attivi erano carbamazepine. Quindi diciamo che abbiamo un problema sociale, ma questo è un altro discorso.
Sì, sì. È anche un problema di salute.
L'ambiente ci racconta anche come stiamo noi.
Sì.
È un problema di impianti di depurazione che forse sono un po' vecchi. Esistono impianti di terza generazione che sono in grado di trattenere anche questi contaminanti, però sono ancora poco diffusi lungo le nostre coste.
Francesca Garaventa, la ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni. Ricordo, è biologa, ricercatrice del CNR. Ora ci fermiamo al momento del traffico.
1, nessuno, 100.000. Frullato.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
Hey, I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with big fat fatty, she was such a naughty natty. I've been singing with my band, cross the water, across the land. I've seen every blue-eyed Susie on the way, but their beauty and their style went kind of smooth after a while. Take me to their dirty ladies every time. Come on.
Oh, won't you take me home tonight? Oh, down beside your
Caro Leonardo, siamo al frullatone di Uno Nessuno 100 Milan. Ora ti porto in Islanda, perché su diversi giornali ho letto che alcuni tiratori scelti della polizia islandese, per l'appunto, hanno abbattuto un esemplare di orso polare approdato sulla costa dopo un viaggio di 1000 chilometri su una lastra di ghiaccio staccatasi dalla Groenlandia. Ovviamente in Italia sono subito divampate le polemiche su questo gesto, ma per capirne di più abbiamo chiamato Roberto Luigi Pagani, che è professore all'Università d'Islanda e da diversi anni vive a Reykjavik. Buongiorno Roberto, benvenuto.
E grazie. Buongiorno a voi.
Che buongiorno. Dal 2014 vive in Islanda, è anche seguitissimo su Facebook con la pagina Un Italiano in Islanda. Allora, intanto cerchiamo di fare chiarezza. Come un orso polare arriva in Islanda? È raro, ma succede.
Sì, effettivamente in passato non era raro per niente. Il folklore islandese è abbondantissimo di storie di orsi che arrivavano, perché nei secoli passati faceva più freddo, per cui i pezzi di banchisa ghiacciata che si staccavano dalla costa groenlandese che le correnti portavano in Islanda resistevano, diciamo, non si scioglievano completamente, quindi gli orsi riuscivano a sbarcare in questo paese. Oggi, con le temperature più alte, eventuali pezzi di banchisa staccatisi con gli orsi sopra si sciolgono in mezzo al mare, quindi gli orsi non arrivano in Islanda.
È molto
più raro come occorrenza. L'ultima volta era stata nel 2016, prima di allora uno nel 2010 e due nel 2008 ce n'erano stati.
Quindi diciamo sono su un pezzo di ghiaccio, magari grande più o meno, che si stacca e niente, vanno alla deriva e a volte
esatto,
succede.
Perché gli orsi polari per cacciare hanno bisogno di mare ghiacciato, per cui si spingono sulla costa groenlandese dove non arriva la corrente del golfo, per cui l'acqua è più fredda e ghiaccia, e vanno lì a cercare foche che si sdraiano sul ghiaccio per riposarsi. Sono bianchi, per cui si mimetizzano sul ghiaccio e lì vanno a cacciare.
Allora, quando succede che arrivano in Islanda, intanto c'è da dire che un orso polare in Islanda non può sopravvivere, è corretto?
Esattamente, proprio per quello che dicevo, in Islanda non ci sono coste ghiacciate dove l'orso può cacciare le foche. Ci sono le foche, ma non c'è il ghiaccio, le foche stanno su rocce basaltiche nere, per cui l'orso polare risalterebbe parecchio, non riuscirebbe, diciamo, a cacciare in modo efficace.
Praticamente
non può sopravvivere
le foche,
in Islanda l'orso.
Le foche vedono l'orso bianco, capiscono che è pericoloso e vanno via, funziona così.
Esattamente, è lo stesso motivo per cui per esempio le foche in Islanda sono cacciate non dagli orsi polari ma dalle orche, e le orche hanno la parte superiore scura che si mimetizza, si vede di meno quando emerge l'orso dall'acqua dell'oceano.
L'orso potrebbe cacciare solo le foche molto miopi.
Esatto, o cieche del tutto.
No, e quindi da qui, insomma, vogliamo raccontare la notizia, perché qui è stata percepita, un orso polare, poi anche con la rarità della specie, è stato ucciso, ma cosa fanno questi islandesi? In realtà prenderlo non si può, farlo sopravvivere lì non si può. Si potrebbe anestetizzare e spostare, ma anche questo è complicato.
Sì, allora c'è da dire che, e questo è comprensibile, non voglio giudicare troppo, ma gli italiani quando leggono queste notizie le giudicano con i filtri, con i parametri tipici dell'Italia, per cui si immagino degli scenari che in realtà in questi luoghi non stanno né in cielo né in terra. Per esempio, sottolineo sempre, l'Islanda è un paese grande un terzo dell'Italia, ma con la popolazione del comune di Bologna. C'è pochissima gente, ci sono poche risorse, non è possibile pensare di investire in uno spiegamento di forze. Già ci sono dei grossi problemi, per esempio, con le catastrofi naturali. Quando hanno dovuto evacuare un'intera cittadina di 4.000 abitanti, che in Italia non sono niente, ma qui sono tanti, per via di un'eruzione vulcanica l'anno scorso, non ci sono qua gli angeli del fango che arrivano dalle altre regioni, la protezione civile, l'esercito, non abbiamo neanche l'esercito, c'è solo la guardia costiera qua in Islanda. Per cui pensare di investire delle risorse per un esemplare che arriva ogni tot anni, per quanto doloroso possa essere,
è troppo,
per quanto uno possa,
esatto,
non è realistico dal punto di vista economico, proprio perché non ci sono i soldi. La Groenlandia è ancora peggio, che loro certo. Sono in 50.000 in Groenlandia, e tra l'altro loro leggevo che ultimamente stanno iniziando ad accusare un po' di malumori, perché vorrebbero aumentare le quote che sono previste per la caccia, perché dal loro punto di vista gli orsi stanno aumentando addirittura in Groenlandia, almeno in alcune parti, e quindi stanno creando dei problemi.
Sì, poi ecco, quando si dice orso, noi pensiamo agli orsi, per esempio in Trentino o in Abruzzo, dice, ma se tu stai distante, se tu fai rumore, l'orso scappa. Cioè, stiamo parlando dell'orso polare. L'orso sì, polare, sì. Se vede un uomo, lo vede come una preda. Cioè,
esattamente, cioè. Esattamente. Non è pensabile una convivenza tra esseri umani e orsi, tant'è che nelle comunità dell'Artico, dove gli orsi sono autoctoni e dove l'uomo si è andato ad infiltrare, è necessario, obbligatorio, girare con il fucile. Se un orso inizia a prendere troppa familiarità con gli insediamenti umani e inizia ad avvicinarsi troppo e prende il vizio, diciamo, va assolutamente abbattuto, perché il vizio non glielo toglie più. E questo è un altro dei problemi per cui la Groenlandia si è rifiutata, ma già da anni, di accettarlo. E anche questa volta le autorità islandesi hanno contattato l'autorità groenlandese, il veterinario in Groenlandia, e loro hanno semplicemente detto no, perché una volta che è entrato a contatto con gli uomini e ha visto che non c'è nessun pericolo, perché non gli hanno fatto niente, questo poi li va a cercare.
Li va a cercare per mangiarli proprio.
Per mangiarli, esattamente, esattamente. Per cui non lo hanno voluto.
Quindi non c'era, insomma, altra soluzione che...
No, poi c'è anche da dire, era un esemplare abbastanza giovane, estremamente debilitato, e anche volendo anestetizzarlo, il rischio che fosse morto comunque era veramente alto. E ma... ripeto, con le risorse limitate islandesi non è pensabile investire tutto ciò per delle possibilità proprio risicate che l'animale sopravviva.
Caro Roberto Pagani, io ho una curiosità, visto che prima hai citato il vulcano, il mitologico vulcano per il quale anni fa si sono persi corsi di dizione, ci sono giornalisti che hanno, come dire, hanno tentato, vediamo, io me lo ricordo così, Eyjafjallajökull.
Sì, è più semplice in realtà, Eyjafjallajökull.
Ah beh, sì, se no,
Eyjafjallajökull.
Sì, sì.
C'era il ghiacciaio dei monti delle isole.
Stupendo, stupendo.
Forse così ve lo ricordate meglio.
Ecco, forse è così. Tra l'altro, io voglio ricordare, appunto, Pagani è anche uno scrittore. L'ultimo libro per Mondadori è Il grande libro del folklore islandese, leggende e fiabe della terra del ghiaccio. Ovviamente lì, sì, immagino.
Dove si trovano anche delle fiabe su una creatura leggendaria detta re degli orsi polari, giusto per restare in tema, un orso polare dalle guance rosse con il corno come di un unicorno sulla fronte. Beh, per saperne di più potete leggere il volume.
Stupendo. Ma da Cremona all'Islanda com'è il salto?
Ma per me è stato abbastanza semplice, perché sono un cremonese un po' atipico, mi sono trovato più facilmente, diciamo, all'interno della società islandese che non in quella dove sono nato e cresciuto.
Cioè, qual è la caratteristica?
Ma io sono uno che fa molta fatica, diciamo, ad apprezzare, a rispettare le formalità, i protocolli, queste con le gerarchie sul posto di lavoro. L'Islanda è una società molto piatta. Cioè, è molto democratica, non esistono le forme di cortesia, non esistono le signore, le dottoresse, gli ingegneri.
Cioè, quando deputati, incontri uno, il nome si dice.
Sì, si usa solo il nome di battesimo. Mi è capitato di incontrare il Presidente della Repubblica, l'ho chiamato per nome, la Presidente del Consiglio l'ho chiamata per nome, vari ministri, il dottore. I miei studenti all'università non mi chiamano prof o niente, mi chiamano con il mio nome normale, Roberto.
Tutte cose che a Cremona sono irrealizzabili, impensabili.
Beh, a Cremona.
Questa idea, secondo me, in Italia che è imprescindibile, no? La formalità per il rispetto.
Sì.
Pensano che dare del tu e usare il nome sia un sintomo
una di diminuzio,
che non mi è mai convinto molto, perché io ho visto un sacco di gente da quando sono bambino darsi del lei e chiamarsi signore o dottore e comunque insultarsi lo stesso.
Questo è un gran classico.
Quindi chiaramente non funziona proprio così bene come si vorrebbe, ma vabbè, questo sono solo io.
Roberto Pagani, un italiano in Islanda, è stato davvero un piacere averti conosciuto. Cari ascoltatori, noi ci fermiamo per questo frullatino di Uno Nessuno 100.000, ma la seconda ora saremo ancora con voi, perché abbiamo preparato per voi due
puntate di That's America, il podcast originale di Radio 24, realizzato con Andrew Spannaus. Nella prima puntata cercheremo di capire perché le armi sono così diffuse negli Stati Uniti, tanto che per alcuni sono un diritto intoccabile, sancito da un emendamento della Costituzione. A seguire poi avremo un approfondimento su uno dei temi più discussi della campagna elettorale americana, cioè l'immigrazione. Ora la linea va al giornale radio e poi That's America!
September 10th marks the first anniversary of floods.
Enjoying a wide favorability advantage.
U.S. Secretary of State Anthony Blinken.
Multiple shots were fired.
For a very simple reason.
In which Italy has approached.
Guerre, elezioni, economia, diplomazia, risorse, corsa allo spazio, intelligenza artificiale. E lo so, a volte l'attualità internazionale e il mondo girano troppo veloci. C'è solo una cosa da fare, fermarsi un attimo e ritrovare la rotta. Sono Giampaolo Musumeci e Nessun Luogo è Lontano è la vostra bussola quotidiana per orientarvi nel tempestoso mare della grande attualità internazionale. Le voci dal campo e dal fronte, le grandi analisi, gli ospiti internazionali, la grande geopolitica è in onda dal lunedì al venerdì alle 16, naturalmente qui, su Radio 24. Ah, dimenticavo, la nostra bussola è solida e difficilmente perde la rotta perché è fatta di metallo pesante.
I podcast originali di Radio 24.
Caro Andrew, a questo giro facciamo sul serio, eh?
Non è che abbiamo scherzato finora,
no,
dai.
No, scherzato, no, per niente. Però oggi parliamo di concetti profondi, perché parliamo di libertà, diritti, di leggi.
Ho capito, tu vuoi parlare magari anche di Costituzione, di cose veramente serie, ma purtroppo anche di tragedie.
Eh sì, perché oggi parliamo di armi. Guarda, tra l'altro, se c'è un senso che sfugge alla razionalità di noi occidentali è perché da voi ci siano così tante armi.
Beh, intanto noto che ci hai espulsi dall'Occidente, questo è un po' particolare.
Come mai così tante armi?
Beh, sarebbe facile rispondere That's America, caro. Ma non lo farò. Cercherò di spiegare agli italiani da dove proviene questa cultura, le sue radici storiche, fondamenti legislativi e cosa possiamo fare e non fare.
Mi sa che oggi è un bel lavorio per convincerci.
Ce la farò, sono sicuro al 100%.
Ecco, l'arroganza dell'imperialismo.
Seguimi e capirai.
Allora, dico subito che le parole chiave potrebbero essere intuibili su un tema del genere, ma in realtà parleremo anche di whisky, parleremo di tacchini e parleremo di posti da tenere in macchina. Ma cosa c'entra? Sembra un guazzabuglio folle. Come mai?
Pensate che le armi e le macchine non vadano insieme. Invece
sì. Ma perché tutto questo?
Perché That's America!
Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
Stavolta ci stava proprio il That's America. Vabbè.
Ci sta.
Allora, le armi. Intanto la risposta, la base del perché ci sia il diritto di possedere un'arma, noi occidentali pensiamo è scritto nella Costituzione americana, no?
Il secondo emendamento. Sai cosa sono gli emendamenti alla Costituzione?
Sì,
sicuramente
sì. Ci sono vari emendamenti. Noi abbiamo le disposizioni transitorie.
No, però i primi 10 emendamenti sono la Bill of Rights, la Carta dei diritti, che fu approvato subito, cioè nei primi anni, non insieme alla Costituzione, ma poco dopo, in cui la fazione di Jefferson, alcuni dicevano dobbiamo mettere un elenco dei diritti. Uno dei miei eroi, io sono hamiltoniano, invece diceva no, i diritti sono scritti nella legge naturale dell'universo, dobbiamo elencarli. Alla fine li hanno elencati.
Ecco, e quindi c'è il secondo emendamento. Senti, ma ce lo leggi? Dai, facciamo una cosa davvero precisetti. Ce lo leggi in inglese, però?
Listen.
Ok, secondo emendamento, vai.
A well-regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.
Ah, senti che bello, sa parlare, eh? Cioè, vuol dire,
Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere violato. È scritto tutto nero su bianco.
Nero su bianco, ma l'interpretazione è contestata. C'è un malinteso in riguardo a perché si è passata questa cosa, ma ci arriveremo dopo.
Partiamo dalla base, poi lo riprendiamo al secondo emendamento. Ma in America chi detiene un'arma? Cioè quante armi ci sono? Quante persone detengono un'arma?
Allora, circa un terzo degli americani possiede direttamente delle armi. Le statistiche ci dicono che questo significa che un 40% delle case, delle famiglie hanno un'arma dentro. Questi sono numeri di una ricerca della Pew Research Institute molto autorevole di pochi mesi fa. Quindi, chi sono queste persone?
Il profilo tipo?
Sono più repubblicani che democratici, quindi più conservatori che progressisti, più uomini che donne e più bianchi che minoranze, tra l'altro. Quindi questo ci dà già un'idea del tipo di persone, ma non sono enormi, numeri enormi, il gap 40% di uomini, 25% di donne, cioè non è 80
però 20. Se vogliamo fare una fotografia generale, ovviamente è bianco, uomo, repubblicano.
Tendenzialmente, però cresce negli ultimi anni, cresce di molto il numero di persone che si comprano arma, anche la donna, anche l'afroamericano, persone che pensano di averne bisogno.
Per uno penserebbe subito bianchi, cosiddetti rurali, quelli che vivono nelle praterie, quelli che vivono nelle lande sperdute, negli spazi grandi, negli spazi aperti.
Perché questo ha un suo motivo storico, no? Ci sono, io direi, tre categorie, per semplificare un po', tre categorie di perché le persone hanno l'arma. Prima c'è cultura, diciamo, cultura storica e caccia. Cioè queste zone qui di cui stai parlando. Poi c'è l'autodifesa, cosa è cresciuta molto negli ultimi anni, e poi c'è il fanatismo proprio, quelli che sono proprio fissati su avere le armi super militari, eccetera.
E quelle sono un po' più pericolose. Ma tu, Andrew Spannaus e le armi?
Io avevo un fucile. Quando ho compiuto 16 anni, mio padre mi regalò un fucile.
Cioè, regalo di compleanno?
Sì, azione di pompa. 22
a pompa,
sì. Abitavo in Virginia. Abitavo in Virginia, una zona relativamente rurale. E tenevo questo fucile nel ripostiglio, insieme alle pallottole, un paio di scatole di pallottole.
Come si deve tenere? Si deve tenere sempre scarico o ci
si
sono
tiene
delle
scarico,
normative?
Assolutamente si tiene scarico. Sì, per sicurezza, non lasciavo mai dentro, ma poi comunque bisogna pulirlo. Ho imparato a pulire il fucile da giovane e poi avevo queste scatolette di pallottole.
E cosa ci facevi con questo fucile, oltre a pulirlo ogni tanto?
Farlo vedere agli amici, alle amiche che arrivavano: guarda che ho un fucile. No, ma principalmente
ti faccio vedere la collezione di farfalle, si dice da noi, no?
Sì.
Non...
Invece le nostre farfalle sono un po' diverse.
Ti faccio vedere il mio fucile.
Sì. No, ma principalmente andare a tirare a segno, ma in realtà l'ho usato pochissimo. Nei primi tempi abbiamo fatto così. I miei genitori facevano il tiro alla skeet shooting,
al piattello,
esatto. Era molto comune in zona, gli amici, le case degli altri, tanti avevano
il
fucile.
È anche uno sport olimpico, voglio
sì
dire.
Poi c'è la caccia, in quella zona c'era la caccia, addirittura avevo degli amici che non andavano a scuola perché era permesso non andare a scuola il primo giorno della stagione della caccia al cervo.
No, vabbè, questa è una delle parole chiave, la cervo, cioè no, questa ce la devi spiegare.
Deer hunting.
Cioè, la caccia al cervo.
La caccia al cervo.
No, ma la scuola, non ho capito. Cosa vuol dire la scuola?
Ci sono giornate importanti. Ci sono feste nazionali e poi in Virginia c'era, adesso ci sono in molti stati, c'è ancora, il primo giorno della stagione di caccia
al cervo.
È così importante che tu puoi non andare a scuola
e sei giustificato.
Ti alzi alle 5 di mattina, ti metti in un albero e aspetti i cervi al freddo a novembre. Insomma, adesso però è cambiato in Virginia, almeno in Loudoun County, Virginia, dove abitavo io. Intanto non puoi più sparare ai cervi col fucile, devi usare solo l'arco.
Ma dai.
Sì, è così.
Largo.
Sì, cioè... e poi non si può andare a caccia la domenica. Che la domenica è sacra.
La domenica è sacra. No. Non per il cervo, anche per il cervo, anzi.
Ma
evidentemente.
Altrove sì. Indovina uno stato, cioè uno stato dove non addirittura le scuole chiudono.
Sì.
Perché così tanti ragazzi non vengono il primo giorno della stagione di caccia.
E qual è questo stato?
Questo stato si chiama Missouri.
No, scusa, io ne conosco 50 stati negli Stati Uniti, ma questo 51esimo stato non l'ho mai sentito. Forse
Missouri?
Il Missouri. Adesso magari io dirò Missouri e tu dirai...
Allora, io direi Missouri come buona parte degli americani, ma chi abita lì...
Sì.
Non tutti in realtà, ma molti a livello locale la chiamano Missouri. Missouri.
È perché
bellissimo,
disturbi...
non ci arriveresti mai.
No, ma perché Missouri?
Sto attento a dire che hanno disturbi.
No,
che
le disturbi di pronuncia.
Hanno tanti
dire...
fucili, attenti a insultare i missouriani.
Ma perché Missouri?
Missouri, perché la parlatina, diciamo l'accento locale, sì, nel sud degli Stati Uniti, Missouri.
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 Così.
Cioè io dicevo vado in Missouri. Missouri. Vabbè. Ma perché?
Because that's the south of America.
ecco. Dovremmo fare un podcast a parte.
Sul per, south.
Per America del Sud.
That's America torna tra poco. Qui su Radio 24. That's America.
Poi c'è il tema dell'autodifesa.
Esatto.
Ma l'autodifesa, accidenti, è sempre quel tema complicato. Anche in Italia molti dicono, lo tengo per... Molti, non abbiamo certo i numeri degli Stati Uniti, lo tengo per difesa. Ma intanto uno deve saperla usare, è anche pericoloso avere un'arma per difesa.
Intanto circa un terzo delle persone dice... ce l'ho per famiglia, per caccia. Invece quello per l'autodifesa arriva al 70% negli ultimi sondaggi. Dicono io ce l'ho per questo motivo. Ed è in aumento. C'è un grande senso di insicurezza tra le persone. Allora, se abiti in una zona rurale si può capire, tu lasceresti la tua famiglia da sola in una zona dove per un chilometro non c'è nessun altro.
Ci sono delle zone rurali in Italia dove si dice non si chiude la porta perché si vive a chiave, perché si vive come un tempo. Non è così in America?
Sì, certo, anche a casa mia in Virginia è ancora così. Cioè, potresti sfondare la porta con un tagliaunghie, è così debole, nel senso, e non serve chiudere. Però la preoccupazione c'è, questa è la mia proprietà e la devo difendere. Però il senso di insicurezza è molto diverso adesso, è una questione più sociale, soprattutto dai tempi della pandemia, la criminalità un aumento, le grandi proteste, anche Black Lives Matter per esempio, la gente vedeva migliaia di persone che fanno protesta per strada e c'è quest'idea che la società si sta disgregando
E allora
io devo essere pronto a difendermi.
Prendo un'arma. Sempre,
certo.
Prendo un'arma. Ma tu hai mai parlato con qualcuno che vende armi?
Io poco fa a Purcellville, è vicino a Lovettsville, il mio paese in Virginia.
No, perché è sempre una catena.
È nel
dov'è?
Nord della Virginia.
Virginia, adesso ci siamo chiariti.
A un'ora da Washington circa, dove io ho fatto le scuole superiori. Sono entrato nel negozio di armi e uno che aveva fatto la mia stessa scuola superiore, high school, e abbiamo messo a chiacchierare. Io ho detto, ma perché la gente adesso, perché sta aumentando veramente questo fenomeno? Lui dice, la gente non si fida degli altri, cioè proprio una mancanza di coesione sociale.
Che c'è anche in Italia,
c'è.
Ma non è che la risposta è...
Perché non avete la libertà che abbiamo noi, secondo emendamento, ero lì. E chiacchierando con questa persona, intanto sono entrati un paio di altri, uno che con il figlio che cercavano qualcosa per sport, appunto per caccia, un vecchio soldato inglese che è entrato, cercava qualcosa, qualche arma particolare, e poi ci siamo messi a parlare e questo ha fatto lo stereotipo perfetto, ha cominciato a dire la società, cioè parlando delle minoranze, non uso le parole che ha usato lui, misogino, cioè è partito proprio come buzzurro di questi che ti preoccupi che uno così, ecco, vuole avere le armi, chissà cosa potrebbe combinare.
E infatti combinare, è cronaca purtroppo molto frequente di sentire di tragedie, di sparatorie, ragazzi anche molto giovani che entrano nelle scuole, uccidono persone. Questo è terribile, insomma. Io ho sempre pensato, beh, ovvio, c'è una tale diffusione di armi, se uno, come si suol dire in Italia, perde la brocca, cioè perde un attimo la ragione, le armi rischia di usarle.
È un po' la tesi di Michael Moore, no? Abbiamo tutte queste armi, non è che gli altri non sono violenti, solo che in America quando sei violento hai la possibilità di uccidere. Le sparatorie ci sono in continuazione ogni anno, tantissime persone. È difficile quantificare cos'è una mass shooting, cioè una sparatoria di massa. Qualcuno dice 2-3 persone, qualcuno dice una situazione dove uno spara con l'intenzione di uccidere in pubblico, ma in ogni caso sono tante volte e fanno veramente impressione quando senti parlare, ma a me in modo particolare. Vuoi sapere perché?
Perché
è successo 2 volte negli ultimi anni che sono avvenute le sparatorie proprio in posti dove ero stato poco prima.
Accidenti.
Cioè, pur vivendo buona parte del tempo in Italia, vado in America, Walmart a Chesapeake, Virginia, ma 2 mesi prima ero stato in quel negozio, 7 persone uccise. L'anno scorso, Lewiston, Maine, cittadina tranquillissima nel Maine, mio padre, portai mio padre lì a fare una ricerca alla biblioteca dell'università, 2 settimane dopo, la sparatoria.
Sì. Ma capita un po' ovunque. Quest'anno è successo anche al Super Bowl, cioè durante una festa a Kansas City.
E fanno la parata, no? Dopo che vinci il Super Bowl o la World Series o le NBA Finals, uno è uscito di testa, si è messo a sparare. E qui c'è una cosa veramente triste. Cioè il sindaco, ho sentito un'intervista col sindaco, mm-hmm, e parlava del caos che c'era, ma poi ha detto i bambini sembravano sapere meglio cosa fare.
Cioè di fronte a una situazione del genere sono istruiti a rischio di una sparatoria.
E a scuola si fanno delle prove, cosa succede, cosa fare, come comportarsi se dovesse esserci una sparatoria. Quindi abbiamo un paese in cui i bambini sono preparati per le sparatorie di massa.
Però, caro Andrew, siamo partiti dal secondo emendamento, no? La base, se vuoi, giuridica è la base che dà modo a molte persone di dire c'è un diritto sancito, scritto nella Costituzione di detenere le armi. È davvero così chiaro?
Abbiamo sentito il testo esatto, però dobbiamo capire il contesto, cioè perché si scriveva questa cosa. Non esisteva un esercito fisso. Dopo la rivoluzione contro la guerra di indipendenza, la chiamate voi, le persone sono venute, hanno fatto parte dell'esercito, poi sono tornate a casa. Non c'era un esercito che rimaneva. E quindi la milizia era importante per difendere lo Stato, non per difendersi contro lo Stato.
Ma l'opinione pubblica cosa dice? Cioè gli americani quando vedono un mass shooting o comunque quando vedono una tragedia o in generale cosa pensano di tutte queste armi?
Allora la linea dell'NRA di uno come Charlton Heston dice l'unica cosa che ferma una persona cattiva con un'arma è una persona buona con un'arma.
Quindi, l'arma c'è concetto, sempre. L'arma c'è sempre.
Semplice, però la gente ormai, dopo tutte queste sparatorie, tutta questa violenza, circa il 60% dice bisogna limitare, bisogna mettere qualche legge in più. Ci sono delle leggi, dico in Virginia, adesso anche perché è più popolata la zona dove sono cresciuto io, non si può più sparare così un po' a caso. In molti stati, anche dal Missouri, cos'è Missouri?
Missouri.
È uno stato dove devi fare un corso, cioè prendi un'arma e devi andare a caccia per avere la patente, sì, no, il permesso, tu devi fare un corso, giustamente.
Sì, questo è infatti interessante, capire come prendere l'arma. Noi abbiamo questa idea che in alcuni stati la gente si sveglia, va a far colazione, poi entra in un supermercato, compra un'arma e se ne va. È davvero così? È così semplice?
No, ormai ci sono i background checks, cioè il controllo sulla tua storia, sulla tua vita. Cioè non solo anagrafico, ma possono vedere anche se tu hai un precedente penale, qualcosa. Sempre di più si sta ci si sta focalizzando sulla la salute mentale. Se tu hai avuto qualcosa, no, non solo un TSO, che sarebbe in Italia, ma se qualcosa di segnalato su di te, che hai avuto dei problemi, hai fatto qualcosa, allora possono bloccarti.
Il problema è quando uno ha un'arma e poi succede un problema che insorge. Ci sono dei controlli periodici?
Eppure devo dire che in quasi tutti i casi dei segnali ci sono, cioè i ragazzi che fanno queste cose, quello lì era un po' matto, quello lì aveva detto che voleva sparare.
Sì, però segnali della comunità, ma non ci sono le istituzioni che intervengono.
È questo che rende difficile, come si fa? Si sta cercando adesso di creare delle regole in cui questi segnali vengono centralizzati, vengono riportati alle autorità per poter togliere le armi. Però c'è la grande opposizione, chiaramente, di chi dice no! L'unico modo di fermarlo è di sparargli.
Senti, però io questa cosa della macchina non l'ho mica capita. Cioè ci sono i posti in macchina, c'è chi guida, c'è chi sta a fianco quello che guida, ci sono quelli che stanno dietro, e voi qui, ho capito solo questo, siete riusciti a piazzare dentro le armi anche per spiegare i posti, cioè?
I got shotgun. Significa che io mi siedo al posto del passeggero accanto all'autista.
Questa... No, aspetta, ferma. No, aspetta, fermati. Cioè c'è quello che guida e c'è il posto a fianco dell'autista. Cioè per dire io mi siedo a fianco a quella che guida, cosa dite?
I got shotgun.
Ma cosa c'entra?
E si dice proprio così tra i giovani, magari sta andando la macchina, uno dice I got shotgun, allora l'ho detto, io posso stare davanti.
Sì, perché? Io dico io sto davanti, tu dietro, noi diciamo così, tu dietro, io davanti.
Perché serve avere il shotgun, cioè il fucile da caccia? Perché viene dalla dirigenza, cioè dalla storia americana, no? Ci vuole qualcuno che sta lì a... chiaramente uno guida, anche se sta guidando solo il cavallo, e l'altro difende contro i cattivoni che stanno arrivando e cercano di fregarci.
Ma è il Far West quello, cioè siamo nel 2024.
Oggi è ancora in molti stati possibile andare in giro con il fucile nella macchina, basta che sia visibile.
Vabbè, quindi se tu vuoi sederti a fianco di chi guida, devi dire?
I got shotgun. Ma è importante che poi accanto sia spazio per il super big gulp, così hai qualcosa da bere anche nei momenti in cui non stai sparando.
Beh, ci hai dato uno spaccato molto interessante. Ho capito che è difficile togliere dalla cultura americana la questione di avere un'arma, di possedere un'arma.
Direi che è quasi impossibile. Sono parte della cultura americana, sono un po' dentro di noi, soprattutto a questo livello culturale in zone rurali. Si può e si deve, a mio avviso, e anche all'avviso della maggior parte degli americani, mettere delle regole più stringenti.
La cosa importante però te la devo chiedere alla fine, ma l'arma tua l'hai lasciata in Virginia?
Beh, questo non posso dirtelo.
Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. I podcast originali di Radio 24.
Vediamo, caro Andrew, se anche stavolta sei in grado di negare chi ha costruito la tua America.
Gli americani,
insomma,
sono venuti, sono scappati dall'Inghilterra, dalla Great Britain, questo sì.
Inglese. Poi?
Poi tanti altri popoli, però, tedeschi, olandesi, spagnoli.
Eccolo.
E ci sono anche i nativi americani.
No, gli italiani, i tanti migranti italiani.
Ah, voi, vero? Un po' dopo ci avete portato la pizza, il parmesan.
Ecco, fai il bravo, guarda.
Vabbè, ammetto che anche i vostri bisnonni e nonni hanno contribuito a creare la grandissima nazione americana.
Oh, così va meglio, dai.
Sai cosa dicevano quando sbarcavano a Ellis Island?
Ma guarda, lo temo tantissimo.
That's America!
Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
Sì, sì, me li vedo proprio lì a Ellis Island a esclamare così, proprio le prime parole.
Vai zitto tu.
Va bene, parliamo di immigrazione. Allora, il tema dei migranti, di immigrazione, tema politico se ce n'è uno.
Assolutamente, molto caldo in questi anni.
Che parole chiave abbiamo?
Keywords, melting pot.
Questo è un'espressione abbastanza famosa, no?
Aliens.
Cosa c'è? No, gli alieni ne abbiamo parlato già in un altro episodio.
Esatto.
No?
Adesso riprendiamo gli alieni.
No. Ah, gli aliens, va bene.
Poi, the wall.
I Pink Floyd, sì.
Esatto.
Il muro.
E sanctuary city.
Ah, questa mi incuriosisce.
Questa è una cosa di cui si sa poco, forse. Allora, io da americano, nato a New York City, non potevo che notare la differenza quando sono arrivato in Italia nei primi anni. Ci sono le minoranze in Italia, certo, ma fino a pochi anni fa, forse ancora un po' oggi, potevo guardare in faccia qualcuno e dirti se quella persona parla bene l'italiano o no. Cioè parla correntemente, con o senza accento.
Sì, e questo ti colpisce, perché invece a New York...
In America no, nel senso, diciamo, le generazioni chiaramente di immigrati sono molte di più di generazioni. Sì. Tanto tutti sono venuti da qualche parte, no? Oggi voi avete i nuovi italiani, infatti si parla proprio di questo.
Seconda generazione, terza generazione, ma più che altro seconda generazione.
Esatto. Invece nella mia zona del Bronx, perché io ho vissuto a Manhattan, nel Bronx, quando ero a New York, io mi ricordo bene il block, cioè il mio isolato, c'erano molti irlandesi, ma poi i miei migliori amici erano un coreano, un cinese, un indiano e un ebreo ortodosso.
Sembra l'inizio di una barzelletta, insomma.
Esatto, è un afroamericano, Dave.
Vabbè, ma dai, perché eri politically correct, ne volevi, come dire, uno che venisse di qua, uno che venisse di là, varie culture, eccolo.
Siamo
lì,
nati woke così a New York. Ma era normale per noi, perché l'America è nata così, è un melting pot.
Oh, la prima parola ce la spendiamo così, cioè il crogiuolo di etnie. Melting pot, devo dire che è una cosa che chiunque vada a scuola l'ha sentita prima o poi. L'America è un melting pot.
Perché l'identità americana non è etnica, è un'identità, è l'idea di una nazione.
La nazione.
La nazione, cioè gli ideali, gli obiettivi della nazione. Siamo qui. Siamo americani perché sottoscriviamo quello che sono i valori della Costituzione, non per etnia.
Valori che sono libertà.
Libertà, il progresso.
Progresso.
L'umanità.
Benessere.
Benessere, general welfare, il bene comune, possiamo dire.
Vabbè. Però, allora, non fare tanto il precisetti o l'arrogantello. Ecco, arrogantello anche
comincia,
mi piace. No, perché da quando si impara a studiare la storia americana, subito ci si imbatte in una sigla, i WASP. WASP.
I WASP, non abbiamo
messo
tra i keywords, però.
L'America è fatta, dai White Anglo-Saxon Protestant. Eccolo lì, subito caratterizzarli per bianchi.
Anglosassoni, cioè di origine inglese più o meno, e protestanti.
E protestanti.
Ecco, i miei genitori rientrano, ma soprattutto mia madre, che era del New England, era del Maine, è andata all'università di alto livello. Prima, sicuramente, chi è venuto negli Stati Uniti era di questi gruppi, senz'altro. Spesso erano religiosi protestanti che appunto scappavano dalla persecuzione. Poi mia famiglia, da parte mia madre, era così, dalla Scozia, da parte mio padre, dalla Germania invece, nel Settecento comunque. Quindi già allora, già molto tempo fa, venivano da più parti.
Però questa è una caratterizzazione WASP che viene anche criticata, cioè, perché si dice quelli sono i veri americani. Quelli, il nucleo originario, ecco, chiamiamolo, lasciamo stare i nativi americani, che sono il vero nucleo originario, perché erano lì prima di voi.
Adesso passiamo avanti,
ecco.
Ma sicuramente il problema è l'identificazione etnica, come ti dicevo prima, cioè non ci piace questa cosa WASP, a parte sì, perché a volte è utilizzata un po' per parlare male di un gruppo, come diciamo, quelli sono gli ebrei, quelli sono i WASP, però è identificazione etnica che dobbiamo evitare in America.
L'importante però comunque, l'immigrazione è un grande tema in America perché continuano ad arrivare le persone, ci sono anche delle cifre, no? Ogni anno quante persone arrivano di nuove che sognano di diventare americane?
Distinguiamo tra chi arriva e chi entra, anzi, e chi diventa, chi ha un permesso per rimanere. Noi facciamo ogni anno più di 1 milione di persone come cittadini americani.
Accidenti. Quindi alcuni vincono cittadini, anche la lotteria, c'è ancora la lotteria.
C'è la lotteria anche per poter entrare.
Questa cosa è molto... Perché fate una lotteria?
That's America!
Cioè, perché uno con una lotteria dovrebbe vincere la cittadinanza americana?
Ma come nello sport, abbiamo parlato delle regole per prendere.
No, ho capito, ma magari non sa niente.
Se no, chi distingue? No, ci sarà la corruzione, no, scegliamo solo quelli.
Quindi un milione di nuovi cittadini americani che quindi chiedono la cittadinanza e ottengono la cittadinanza americana.
Sì,
ogni anno.
Assolutamente, il numero è più alto, cioè di quelli che vorrebbero.
Sì, no? Chiaro.
Questa è l'immigrazione legale, appunto, che facciamo con le regole, e poi c'è quella irregolare, cioè le tantissime persone che si presentano al confine, cercano di passare da qualche parte, dal fiume, oppure arrivano al punto di passaggio formale e chiedono di entrare, dicono io chiedo l'asilo.
Sì, i confini sono molto molto vasti, l'immagine che abbiamo, ci sono stati film, libri su questo, è l'idea dal Messico. In genere chi migra viene da un paese più povero per andare dove pensa di stare meglio. Il confine col Messico in questo caso è quello più controllato.
Si viene da tutta l'America Latina, ma sai che ormai vengono anche i cinesi, quelli che scappano dalla Cina per cercare di entrare lì, perché è un confine enorme, è controllato, ma ci sono tanti spazi comunque aperti, e negli ultimi anni è aumentato tantissimo il numero di persone che si presentano. Siamo ormai a oltre 2 milioni, 2022, 2,7 milioni di persone che arrivano e vengono fermate dalla polizia di frontiera.
Ma nel senso che vengono, questo è il numero di persone che vengono respinte, vengono fermate, e quindi ci sono quelli che entrano illegalmente
più
o si presentano, nel senso facendo un tentativo, una richiesta?
Si presentano o passando proprio il confine o proprio venendo alla porta.
Alla dogana, mettiamo così, alla frontiera.
Poi parliamo tra un attimo, parliamo di cosa succede quando si presentano.
Esatto. I numeri sono da emergenza.
È percepita proprio come un senso di assedio a livello politico. Non necessariamente è vero così, ma il sistema non riesce a gestire questi numeri.
Allora, vediamo appunto nei dettagli. In Italia sappiamo che abbiamo l'immagine dei barconi che sbarcano a Lampedusa, gente che attraversa il Mediterraneo, ma ci sono tante rotte, anche quella dei Balcani, quindi entrano nell'est dell'Italia. Moltissimi, la maggior parte in realtà, chiedono magari un visto turistico, arrivano e poi spariscono, nel senso che non tornano e quindi diventano illegali. L'immagine più plastica è quella dei barconi, ma non arriva così la maggior parte delle persone in Italia. In America come funziona? È diversa la situazione?
Allora, intanto è più difficile entrare, come se hai preso l'aereo, è più difficile entrare facendo un po' finta. Certo, qualcuno lo fa, però stanno ben attenti quelli dell'immigrazione. I migranti arrivano al confine e dicono, se riesci a passare, oltrepassare il confine, una volta sei dentro non ti espellono subito, è un po' come l'Italia.
Sì.
Non cercano di scappare, cioè vedono arrivare la polizia di frontiera, no, loro si fermano, aspettano, anzi si creano dei luoghi, dei campi dove stanno lì e fare la fila per essere portati via dalla polizia.
Cioè, perché nel momento in cui metti piede sul suolo americano, a quel punto ti prende in consegna l'autorità.
Esatto, e hai il diritto di fare domanda. E cosa fanno? Cosa chiedono? L'asilo, chiaramente. Non dicono io sono qui perché voglio una vita migliore, ero un poveraccio un'altra parte, perché quello, come sapete qui, migranti economici non hanno gli stessi diritti di chi è perseguitato.
Però vengono messi in un centro per essere identificati. In questo succede un po' come in Italia. Anche in Italia quando arrivi, anzi addirittura se sei in mare, vieni portato al porto più vicino, in genere Lampedusa, poi vieni messo in un centro per l'identificazione.
abbiamo i centri di accoglienza, diciamo, negli Stati Uniti, dove c'è un'agenzia, si chiama Customs and Border Patrol, CBP, un bel acronimo.
Ecco, l'acronimo, dove mettere l'acronimo?
Centri di detenzione per breve termine, dove arrivano gli aliens.
Eccola qua, la parola strana e nuova, e keyword, aliens, come gli alieni.
Gli alieni. Ma ti ricordi la canzone di Sting?
E come no, Englishman in New York. I'm an alien.
È un alieno.
Ma voi dite stranieri.
Ma voi dite stranieri perché la gente che fa fuori è strana.
Ma alieno, sembra uno che viene da Marte.
Ma noi diamo un po' di dignità, come sai io apprezzo l'idea degli alieni dal resto del mondo. Voi dite strani, uno da fuori è strano.
Ma che strano, noi non
straniero.
Diciamo strano. Ah, straniero in questo. E strano, mai fregato.
Dez America torna tra poco, qui su Radio 24. Dez America.
Aliens,
quindi arrivano gli aliens, a quel punto richiedi l'asilo. Però questo richiede tempo.
Ma c'è proprio sul documento, alien? Cioè, con un timbro.
Un timbro alien? No, penso che c'è sul documento tuo, no, però su un foglio sì, si parla proprio dei aliens.
Legal alien.
Legal aliens e illegal aliens.
Lo differiscono dal marziano. È legale.
Per quello
alien.
Devi andare nella Area 52.
Esatto.
Però ti trasferiscono poi, comincia a fare domande, ti trasferiscono in altri centri di detenzione che sono.
Scusa, è 52 o 51? 51.
Area 51,
Abbiamo, 52.
Passa il tempo.
È perché stavo dicendo, ma com'è la. No, adesso va avanti. Il Precisetti ha sbagliato. Che è l'area 52?
Allora,
area 51?
Ho una difesa, una spiegazione. Siccome mio zio pilotava i B-52,
il Precisettini. Va bene, ritorniamo.
Espulso. No, non si può espellere. Cioè, potrebbero rimpatriarti, ma in genere devi passare per l'udienza. Fai la tua domanda e devono fare l'udienza entro un certo numero di giorni. O devono rispondere alla tua domanda. E se non rispondono, non ci riescono, ti devono lasciare andare.
Attenzione, perché fino alla parte finale è come in Italia, cioè magari vieni preso, fermato, messo in un centro, fai la domanda per lo status di rifugiato.
Sì.
Anche in America fai come questo tipo di domanda. Però in teoria in Italia, se viene respinta questa domanda, fai ricorso, eccetera, se finisce l'iter, devi essere rispedito al paese di provenienza.
In teoria,
cosa che non avviene.
La stazione dicono vai via.
Sì, ti danno il foglio di via e poi tu non vai via. Mentre in America proprio non vieni mandato via. Non viene
possono
espulso.
Decidere di mandarti via, ma fanno molto poco, non riescono. Trump dice che bisogna cacciare tutti, bisogna espellere, no?
Perché
tutti quelli che si riesce.
Ma anche quelli che scappano dalle persecuzioni.
No, i rifugiati no. Poi quelli che da certi paesi scelgono di aumentare i numeri, dal Venezuela perché c'è un gran casino, dall'Afghanistan, insomma, aumentano la possibilità per chi per paesi che hanno proprie situazioni difficili.
Quindi in realtà il sistema è molto simile all'Italia, perché potresti essere anche rimpatriato, potresti esserlo,
ma di fatto con tutti questi milioni di persone cosa succede? Che il sistema giudiziario non riesce a trattare queste persone, quindi se passano 90 giorni e non ti hanno dato la decisione, tu puoi chiedere formalmente un permesso per lavorare.
Cosa fanno queste persone se sono in questo limbo?
Prima cosa è cercano del lavoro. Lo Stato mette delle regole in linea con il diritto internazionale, che dice hanno diritto alla sanità, a del cibo, all'assistenza su alcune cose. Ci sono delle agenzie che fanno questo, ma non è organizzato proprio a livello centrale. Spesso quindi la cosa più importante è andare a trovare chi ti dà da lavorare, è importante.
Però ecco, questa lentezza del sistema crea delle situazioni paradossali per cui queste persone possono lavorare, chissà se poi qualcuno gli dà un lavoro in questa situazione di irregolarità dal punto di vista dei documenti, no?
È un problema perché i datori di lavoro in realtà hanno bisogno
certo.
di lavoratori, questo è un aspetto in molti settori, però è ovvio che se fai lavorare qualcuno che non ha il permesso rischi.
Diventa una questione politica, perché sono, ricordiamo anche, è triste dirlo, ma grandi masse di persone, parliamo di numeri importanti, tanto che la politica utilizza questi numeri utilizza queste persone.
Trump ha cavalcato molto la questione di immigrazione, tra l'altro legandola all'economia e dicendo che questi ti tolgono il posto di lavoro. I repubblicani, che sono...
Vedi che anche questo è simile all'Italia, poi certo. Paese che vai...
I repubblicani, che spesso controllano i paesi lungo il confine, no? Texas principalmente, loro cosa fanno? Dicono: i democratici vogliono che entrino tutti questi immigrati, noi cosa facciamo? Addirittura sì. Alcuni governatori, l'ha fatto Ron DeSantis da Florida, l'ha fatto Greg Abbott del Texas, mettono i migranti sul pullman o sull'aereo e li mandano a New York o a Chicago.
Ma come?
E dicono: volete tutti i migranti?
Prendeteveli.
Ecco, prendeteveli
a casa vostra. Ma anche questa è una frase che...
Perché questi paesi, alcune città sì. gestite dai democratici, cioè amministrate, si sono dichiarate sanctuary cities.
Eccola la parola chiave.
Città santuario, cioè? Loro dicono: se per i migranti noi ci rifiutiamo di collaborare con le agenzie federali che vengono a cercare illegali.
Ah, no,
perché è ecco. Contro la dignità umana.
E allora i repubblicani dicono: allora prendeteveli.
Esatto.
Ma ho capito, li mettono proprio su un autobus, sì. Una sorta di, fammi usare la parola, deportazione, cioè andate là,
guarda, starete benissimo, andate là, qui non avete niente da mangiare, andate là.
Eccolo qua, insomma, siamo arrivati alla politica. Per carità, una soluzione per gestire queste situazioni non è semplice, ognuno pensa di avere quella giusta. Trump fece costruire il muro, ecco, the wall.
In realtà fece costruire una parte. Riuscì a fare ben poco rispetto alle pretese, non era così facile, c'erano resistenze.
Anche perché quanto è lungo il confine con il Messico?
È lunghissimo,
migliaia di miglia.
Sì. In realtà anche sotto Biden si sta costruendo dei pezzi di muro in più, però Biden è tornato indietro rispetto a alcune cose di Trump. Per esempio Remain in Mexico, una politica in cui le persone potevano presentare la domanda di asilo, ma non dentro gli Stati Uniti, devi rimanere in Messico, ha fatto degli accordi col Messico, sì, così sì. Non vengono rilasciati.
Li aiuteremo a casa loro.
Esatto.
No, anche questa è una frase.
Aspettate a casa di altri, insomma.
Sì, ma anche
perché
questa,
di solito,
cioè,
non sono del Messico.
Fate la domanda nel posto in cui vivete. Non è sempre facile, soprattutto se il posto da cui fuggi, penso alcuni paesi africani, sono dittature, paesi in guerra, paesi in carestia, come fai a garantire?
Poi la realtà è che c'è un numero limitato di quelli che prendono, e tu sai che se entri nel paese, allora avrai la possibilità, buona possibilità di rimanerci.
Vabbè, ma questo muro è efficace o no?
Perché? Il muro rispetto al fiume sì, ci sono punti dove poi costruiscono un piccolo tunnel sotto, dove qualcuno cerca di scavalcare. Cioè, io capisco l'idea di dire che il confine la gente non deve passare in modo illegale.
Okay.
Questo posso
non
capire.
Sei dell'idea, siamo cittadini del mondo, non devono esistere i confini, ognuno vada dove vuole?
Gli stati nazionali esistono e devono esistere i governi, ed è giusto che possano decidere. Allora, io sono a favore di far entrare le persone, anche un bel numero di persone, mm-hmm. anche per un problema demografico che abbiamo negli Stati Uniti. Cioè, in passato ero un po' scettico, sai che si dice sempre: no, gli immigrati devono fare i lavori di M.
Umili.
E io dicevo: forse se pagate bene e date condizioni di lavoro giuste, sì. Lo faranno anche gli italiani, esatto. O anche gli americani.
Tu hai parlato di clima demografico e di emergenza lavorativa. Mancano lavoratori, sai che molto spesso c'è anche l'accusa: i datori di lavoro vogliono speculare, cioè far arrivare braccia, no? Più che menti, braccia che facciano quei lavori.
Umili. È vero che i lavoratori, cioè negli Stati Uniti, i datori di lavoro spesso dicono apertamente: nell'agricoltura abbiamo bisogno di questa gente, no? Abbiamo bisogno, e se voi venite e togliete i miei illegali, allora io non riesco a lavorare.
Però
c'è proprio dei numeri, si fanno dei studi. Se secondo la Federal Reserve mancano 3,5 milioni di lavoratori negli Stati Uniti.
E perché non farli entrare regolarmente, velocizzando, chiedendo proprio: venite, però servono, come fece la Merkel con l'emergenza in Siria, no? Abbiamo bisogno di questa tipologia di professioni, venite qui.
Si fa questo negli Stati Uniti, ci sono tante categorie, si prendono gli ingegneri, gli indiani, high tech, no?
Però non si vogliono le persone umili, torniamo.
Però la situazione è cambiata negli ultimi anni. Tante persone sono andate in pensione, c'è stata la pandemia, c'è appunto il calo demografico. Quindi, in realtà, a differenza di quello che ci raccontavano, che dobbiamo lavorare meno, lavorare tutti, non ci sono abbastanza lavoratori in molti settori, sì. Quindi io sono convinto adesso che in effetti per gli infermieri, le cure delle persone e queste cose diventa fondamentale avere più persone. Poi bisogna trattarli bene come se fossero lavoratori americani, non è che arriva quello e lo paghiamo alla metà, no.
Insomma, caro Andrew, ci hai parlato di immigrazione, una cosa l'ho capita, che ci sono tante similitudini con l'Italia e allora... Siamo uguali.
Piano. Vabbè. Abbiamo un paese che sente l'emergenza dell'immigrazione, però in realtà ne avrebbe bisogno in alcuni settori.
Anche noi, ma voi la sentite in modo particolare. Perché?
Perché that's America!
Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.